uno dei capi dei farisei, invita Gesù a pranzo. Sembra che questi farisei a volte si vogliono far male con le loro stesse mani. Perché? Perché sanno che Gesù non è molto tenero con loro. Tant'è vero che nei Vangeli le parole più dure arrivano proprio sui comportamenti dei farisei, che, non dimentichiamo, erano il gruppo osservante della legge. Quindi noi diremmo oggi erano quelli bravi. E tuttavia, proprio partendo dal loro modo di essere e di fare, Gesù pone tanti interrogativi e tanti insegnamenti. E tuttavia continua a invitarlo, quasi che l'idea di avere alla loro tavola il maestro di cui tutti parlano in quel momento, il rabbì di successo, come in quel momento sembrava essere Gesù, sia più forte delle bacchettate che possono prendere da questo stesso Gesù. E allora è interessante che il testo diceva che essi stavano a osservarlo, cioè gli occhi sono puntati su Gesù. Ma cosa fa Gesù? Guarda, e guarda attentamente anche lui come vanno le cose in quella sala, intorno appunto a quel banchetto, alla scelta dei posti. E allora proprio parlando a coloro che l'hanno invitato, Gesù propone due paradossi. Uno per quando si verifica la situazione in cui uno è invitato da qualcuno, e la seconda quando sei tu a invitare. Vediamoli, perché appunto sono due modi con i quali il Signore ci affida il suo stile, quindi lo affida evidentemente anche a coloro che dicono di essere suoi seguaci. Innanzitutto Gesù osserva come ci sia la scelta dei primi posti. Sembra questo un vizio tanto antico e tanto presente anche oggi. La scelta delle carriere, la scelta delle poltrone, cose anche di questi giorni, lo sappiamo, ma c'erano già 2000 anni fa, per cui non dobbiamo alla fine meravigliarci più di tanto. Ma l'insegnamento quello lo dobbiamo fare sempre nostro, evidentemente. E allora proprio a partire dal modo con cui si sceglievano i primi posti, Gesù dice, quando sei invitato da qualcuno, vai all'ultimo posto. Il buon senso dice appunto, perché se poi arriva qualcun altro che ha più titoli di te, quello che hai invitato te lui ti può dire, cediti il posto. E dal momento che tutti gli altri sono già occupati, dal primo tu dovrai scavalcare e andare addirittura all'ultimo. Ma il senso dell'ultimo posto non è per il buon tono, per una questione di galatea, è perché Gesù stesso è partito dall'ultimo posto. Quindi il fatto dell'ultimo posto non è soltanto questione di umiltà, di mitezza, per sentire come il tenore delle letture di questa sera vanno in questa direzione, anche la prima lettura, figlio, compi le tue opere con mitezza, nella traduzione precedente c'era con modestia, cioè impara a stare al tuo posto, sii modesto, non pensare di essere chissà chi. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, quindi è tutto un insegnamento. Ma non è neppure questo il motivo fondamentale. Forse il motivo primo, essenziale, è che se tu dici di essere di Gesù di Nazare, vedi Gesù è partito dall'ultimo posto, allora fai come lui. Sei suo se tu fai come lui. Parti dall'ultimo posto. Del resto noi sappiamo che Gesù, e lingua ai filippesi, è bellissimo in questo, dice, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò, ecco l'ultimo posto, spogliò se stesso, divenendo simile a noi. Quindi, quando tu sei invitato da qualcuno, occupa il posto che occupa il Signore. Sarà lui a dirti, amico, vieni più avanti, amico, c'è posto, vieni, continua nella vita, il banchetto è la vita, lo sappiamo. E poi, secondo l'insegnamento, quando tu offri un pasto, quando tu inviti qualcuno, e anche qui non sono tanto regole del galateo, ma lo stile che Gesù appunto ha vissuto e che propone ai suoi. Quando offri un banchetto, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini. E il motivo lo dice subito, perché a loro volta non ti invitino anch'essi, e tu abbia il contraccambio quante volte anche non si può fare proprio questo, no? Mi hai fatto un regalo, te ne voglio fare uno anch'io. Mi hai dato una cosa, te la faccio anch'io un'altra. Mi hai invitato tu, adesso ti invito io. Cioè noi vogliamo pareggiare i conti, perché ci pare normale e così bello magari pareggiare i conti. Ecco, il Signore attraverso questa immagine ci dice, guarda i conti non potrai mai pareggiarli. Noi possiamo pareggiare i conti con la vita che ci è stata regalata. Noi possiamo pareggiare i conti con Dio. Quando, come potremmo pareggiare i conti? E allora, proprio perché non puoi pareggiare i conti, vivi già su questa terra, quelle dinamiche che ti tengono aperte questa prospettiva. E allora, se prima c'erano quelle quattro categorie, gli amici, i fratelli, i parenti, i ricchi, i vicini, Gesù ne sostituisce altre quattro. Al contrario, quando offre un banchetto in vita, poveri, storti, zoppi, ciechi. Sono anche qui quattro, ma sono quattro categorie ben diverse di persone. Loro non potranno dirti, domani ti invito anch'io, al tuo compleanno ti farò anch'io un bellissimo regalo, come me l'hai fatto tu. Loro questa cosa non la possono fare, non la possono dire, perché non hanno le possibilità. E allora il cerchio rimane aperto, la prospettiva rimane aperta, non si può chiudere. E allora io cosa ci ricavo? Niente. Ma ci ricavo la domanda che mi fa dire, perché devo aiutare? Perché devo invitare proprio loro? Perché ne hanno bisogno. Quindi la domanda prima del credente non è, e poi io cosa ci ricavo? Ma se io non mi fermo, diciamo anche la parola del Samaritano che poi in un modo o nell'altro è dentro anche qui, se io non mi fermo per quel mal capitato, che ne sarà di lui? Noi invece pensiamo su lui, che ne sarà di te? Ma amare, volere bene significa sbilanciarci verso, uscire da, tenere aperto il cerchio. Esattamente questa modalità, questo stile, questo paradosso che il Signore ci dà oggi, ci dà questa sera. Non hanno da ricambiarti, riceverai infatti la tua ricompensa, la risurrezione di Gesù. Cioè il conto lo tiene aperto il Signore. Bello questo. Noi che vogliamo pareggiare i conti su questa terra, sappiamo che c'è un conto aperto. E quel conto lo tiene aperto il Signore. Scrivendo che cosa? Scrivendo appunto quando abbiamo vissuto queste cose qui, quando abbiamo dato un bicchiere d'acqua, quando abbiamo fatto un tratto di strada con qualcuno, quando abbiamo dato tempo, speso tempo per chi aveva bisogno. Ecco, queste sono le cose che contano, queste sono le cose che ci tengono aperti il cerchio e ci dicono vivi con modestia, cioè vivi appunto sapendo che sei anche tu fragile, sapendo che anche tu fai fatica e a volte cadi anche tu. Non pensare solo di gloria, non occupare poltrone, non pensare alle carriere, guarda la vita in faccia, guarda le persone in faccia. E avrai una ricompensa. Cioè il credente non dice solo così dopo sarò, cioè la ricompensa è già questa, di fare qualcosa gratis. Questa è la ricompensa. Seguendo ciò che è San Paolo, recuperando un detto di Gesù che non è scritto nei Vangeli, ma che noi veniamo a conoscere grazie alle lettere di Paolo, aveva detto c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Se uno legge tutti quanti i Vangeli, questo detto di Gesù non c'è nei Vangeli, nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ma Paolo l'ha sentito trasmesso da coloro che l'avevano ascoltato direttamente da Gesù. E allora nella sua lettera scrive, come disse il Signore, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco perché si tiene il cerchio aperto, per sperimentare anche noi che questa cosa è proprio vera, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E se noi saremo salvati non sarà per le nostre bravure, ma per questa eccellenza della misericordia che ci terrà in soccorso, quando il Signore stesso si metterà a servire tutti noi al banchetto della vita.